Amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana, ben ritrovati nel consueto spazio del lunedì, non solo sport. Anche oggi al microfono con voi Davide Dionisi a tenervi compagnia in questa mezz'ora, aiutato nella parte tecnica da Roberta Maccaroni e da Maria Serena Tullio. La puntata odierna riserva molte sorprese agli appassionati che si stanno preparando a vivere le Olimpiadi di Pechino. Infatti parleremo di judo, di pugilato e vi proporremo un'intervista esclusiva a Raffaele Pagnozzi, il capo missione del team italiano che prenderà parte ai giochi olimpici. Ma prima degli approfondimenti saluto i nostri ospiti. Con me il nostro opinionista Antonio Menenti.
Buona giornata Davide, buona giornata a tutti.
E Andrea Proietti anche con me.
Ciao Davide, buongiorno.
Tutto è pronto, quindi diamo il via a questa nuova puntata di Non Solo Sport. Dunque partiamo dalle prime pagine dei quotidiani sportivi, a partire dalla Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda il calcio, Ronaldinho Milan è il giorno, il brasiliano e Galliani volano a Barcellona, ottimismo sulla chiusura dell'affare. Per quanto riguarda il ciclismo, trionfo alla Pantani sui Pirenei, pirata Ricco. Debutto dell'NBA in NBA per Gallinari. Per quanto riguarda il basket, per l'atletica Gibilisco strappa l'ok per Pechino e ampio spazio anche dalla Gazzetta dello Sport al motociclismo. Stoner imprendibile, Valentino secondo e primo nel Mondial. Anche un'intervista al campione, giovane campione nerazzurro Balotelli, la mia estate in un'oasi del WWF. Passiamo a tutto sport, la preoccupazione di Rosina. Rosina urla, sono spaventato, non c'è un progetto, così il Toro non cresce e dove sono i giovani, si chiede il bomber del Toro. Il piano Aquilani, la Juve non lo molla, pronto anche l'ok del comitato sportivo. Ancora il moto mondiale, Stoner vince ancora, Valentino secondo è il leader della classifica. Fantastico ricoveri ciclismo, secondo trionfo al Tour. Chiudiamo con il Corriere dello Sport, sbarca Poulsen, Juve, che bello. Ranieri una scelta rischiosa, parla un po' della Juventus che verrà. Al centro lite Ronaldinho, oggi il Barça gli dice che intende venderlo al Manchester City per 32 milioni, ma lui vuole soltanto il Milan che offre meno e Galliani vola in Spagna. Ancora spazio al motociclismo, Stoner trionfa sul Bagnato, Valentino Rossi secondo, guida il Mondiale. E per quanto riguarda il Tour de France, Ricco che bis sui Pirenei, è Pantani il mio modello. Ma approfondiamo anche uno spazio rilevante che oggi i quotidiani sportivi danno sulle dichiarazioni di Platini. Fermiamo il calcio dei minori. Non si può permettere al giorno d'oggi, ha spiegato in un'intervista il presidente della UEFA, Michel Platini, che un giocatore del Rennes o del Brest di 14 o 15 anni sia comprato da un grande ricco club inglese o italiano. Non è logico, secondo Platini, non si formano i giocatori per venderli, li si forma per farli giocare. Occorre quindi proibire i trasferimenti dei calciatori minorenni e permettere ai loro club di svolgere maggiormente il proprio ruolo di formazione, incoraggiando la permanenza dei giocatori stessi. Chiamerei in causa i nostri ospiti in studio, partendo da Antonio Menenti, le dichiarazioni di Platini.
Le dichiarazioni di Platini sicuramente riflettono una nuova situazione che si sta forse creando, però ce ne occupiamo un pochino tardi. D'altronde non è la prima volta che parecchi nostri ragazzi, parecchi nostri giovani vengono acquistati oramai a cifre assurde da società straniere. È inutile adesso riscoprire questa cosa, andava fermato un certo tipo di mercato, ma fatto nei tempi andati. Purtroppo oggi come oggi questa cattiva usanza, fra virgolette, si è già andata allargando a mia macchia d'olio, come si suol dire, per cui siamo un po' in difficoltà per poter fermare una cosa del genere. Basta andare a vedere d'altronde i nostri ragazzi in quanti casi siano stati già presi da società straniere e soprattutto sradicati da casa e sradicati dal loro habitat naturale, che non è da tenere in secondo piano, perché il ragazzo può crescere calcisticamente, ma le amicizie, la famiglia e tutto il resto viene a mancare. Questo sì che, secondo me, almeno a mio modesto parere, è un grande problema.
Andrea Proietti.
D'accordo con Antonio sul fatto che poteva essere contrastato questo problema tempo fa, comunque penso che siamo sempre in tempo a dare una svolta per questo tipo di problema. Il rischio è sempre lo stesso, quello di bruciare giovani e talentuosi ragazzi, insomma.
Intanto saluto Massimiliano Castellani da Milano. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Allora, siamo intervenuti, insomma, su questo dibattito lanciato appunto da Platini, no ai trasferimenti dei calciatori minorenni.
Beh, quella della tratta dei minori nel calcio, perché io la definisco tale, è abbastanza nota ed è da tempo che si dice di combatterla. Il problema è che ci sono dei procuratori molto spregiudicati che ogni anno vogliono veramente tirar fuori tantissimi soldi dove non ce ne sarebbe nemmeno bisogno. E questo qui è un aspetto che parte, come dicevamo, dalla base, dalla tratta di ragazzini di 12-13 anni, molto spesso anche dai paesi tra virgolette sottosviluppati, da molti casi dall'Africa nera, dove chiaramente non ci sono le risorse nemmeno per farli giocare, ma proprio per la sussistenza. E quindi c'è tutto un commercio che tra l'altro ha avuto degli sviluppi anche molto gravi e anche legali qui nelle nostre città italiane. Basti ricordare il famoso caso dei 15-16 ragazzini nigeriani che vivevano a Reggio Emilia in un appartamento di 30-40 metri quadrati, anche in condizioni igieniche precarie. Quindi diciamo che bisogna stare molto allerta e vigilare già nel nostro paese su questo tipo di problema.
Castellani, vogliamo anche tornare su un tema che ha occupato pagine dei giornali sportivi, ma non solo, nei giorni scorsi, la scelta di Billy Costacurta. Costacurta dice no al Pisa, l'ex difensore del Milan, fresco di Patentino, rinuncia alla panchina della squadra toscana per i motivi di famiglia, che aveva anticipato poi a un quotidiano, appunto la Gazzetta dello Sport. Mi dispiace perché era un club ideale per cominciare, ma ora mia moglie e mio figlio vengono prima di tutto. Che cosa succede a questi grandi campioni? C'è un ritorno alla famiglia, un nuovo trend, che cosa...
Noi spesso ci dimentichiamo che dietro al calciatore miliardario c'è prima di tutto l'uomo. Questa enfatizzazione anche eccessiva da parte dei media a volte rende questi calciatori dei supereroi invincibili, pieni di soldi e per questo invulnerabili, mentre invece ci siamo di fronte a dei ragazzi, anche perché comunque Costacurta ha appena smesso di giocare, è un quarantenne, tra l'altro dimostra molto fino anche dell'età che ha, e quindi diciamo ha tutte le problematiche classiche del giovane padre di famiglia, e che quindi non vedo nulla di assurdo, come fu enfatizzata moltissimo la scelta anche di Prandelli quando decise di rinunciare ad allenare la Roma per i problemi famosi, purtroppo tragici problemi che hanno portato alla morte della moglie. All'epoca già si insinuava di tutto e di più, quando invece c'è soltanto dietro a queste scelte la sensibilità dell'uomo che purtroppo noi spesso non mettiamo in risalto.
Certo. Sempre nei giorni scorsi l'altra inchiesta brutta del calcio. Torna lo scandalo dei passaporti falsi per i calciatori. 40 arresti in Argentina. Esplode un nuovo scandalo, passaporti falsi, molti dei quali destinati a calciatori diretti in Unione Europea, con 40 arresti in Argentina. Allora, i club italiani si affannano molto per la ricerca dello straniero, per importare nuovi giocatori, nuovi atleti, poi però alla fine non riusciamo, cioè per fare un esempio così, la squadra campione d'Italia non riesce ad esprimere calciatori per la nazionale. Che cosa sta succedendo a questo mercato? Un mercato impazzito, Castellani.
Ma il mercato è impazzito ed è selvaggio prima di tutto perché è aperto tutto l'anno e spesso veramente se ne frega altamente di quello che è il rispetto delle regole, per cui diciamo c'è sempre questa ricerca ossessiva del andare sopra quello che è il regolamento, scavallarlo e arrivare poi a piazzare dei giocatori spacciandoceli sempre per oriundi con qualche bisnonno o trisavolo italiano. Credo che sia il caso di iniziare a porre un freno, ed è lo stesso discorso che poi si riallaccia a una delle denunce anche che ha fatto Platini, cioè il fatto dei contratti, che devono essere chiaramente dei contratti trasparenti e soprattutto che vanno rispettati. Il calciatore non può chiedere il quadriennale soltanto per garantirsi una sua stabilità emotiva ed economica, e quando poi invece ogni stagione chiaramente va a batter cassa. E come vediamo in questi casi eclatanti di giocatori molto famosi, di illustri palloni d'oro, i quali appunto addirittura ricattano la società perché vogliono assolutamente andare via sentendo che da altre parti avranno dei compensi notevolmente superiori.
Dunque, cambiamo, grazie Castellani da Milano, cambiamo decisamente argomento. È iniziato il conto alla rovescia verso Pechino. Ricordiamo infatti ai nostri radioascoltatori che si partirà l'8 agosto prossimo. C'è una figura che più delle altre avrà un compito dentro e fuori i campi di gara. Colui che sarà accanto ai nostri atleti nei momenti di gloria, ma anche nei momenti di difficoltà e di sconforto. È Raffaele Pagnozzi, il capo missione del team azzurro. Ascoltiamo come si è preparato per affrontare questa straordinaria avventura. Dottor Pagnozzi, spieghiamo ai nostri ascoltatori chi è il capo missione ai Giochi Olimpici, quale ruolo svolge?
Beh, diciamo che il ruolo di un regista, sostanzialmente il ruolo di chi fa funzionare la squadra, il ruolo di chi tutto sommato deve prevedere tutti i problemi che possono verificarsi durante i giochi in una sede che non è quella di casa e che in questo caso, essendo Pechino, addirittura presenta degli aspetti assolutamente inediti, e quello che deve assistere gli atleti in qualche momento di depressione psicologica, anche con delle azioni che rimangono segrete, ed è quello che poi tutto sommato alla fine, dal punto di vista di quello che così tutti vedono, li guida nella parata all'interno dello stadio, la cerimonia d'apertura.
Nei giorni scorsi lei ha avuto modo di incontrare i nostri atleti, anche perché siete stati ricevuti dal presidente Napolitano. Come li ha trovati?
Beh, io devo dirle con precisione che in questa occasione sono rimasto sorpreso anch'io, perché li ho trovati entusiasti. Sarà come era stata organizzata la giornata, come era stato organizzato l'incontro con il presidente Napolitano nei giardini del Quirinale in una forma piuttosto inedita, il viaggio fino al Quirinale nei pullman scoperti e messici a disposizione da Metrobus. Sono stati veramente, cioè sono entrati già nell'atmosfera olimpica, perché è chiaro che in un villaggio olimpico c'è sempre quella goliardia abbastanza spontanea che si crea in quelle occasioni. Diciamo che in quell'occasione abbiamo iniziato già a vivere l'atmosfera di Pechino.
Qual è il significato sportivo e non solo di un'Olimpiade a Pechino?
Allora, dal punto di vista sportivo è chiaro che diciamo la stessa cosa per tutti i giochi, però diciamo che è l'evento, credo, clou di questi anni. Presumo che al top in questo inizio di millennio non troviamo altro che Pechino. Pechino sarà un momento eccezionale, sarà un momento in cui le superpotenze dello sport, che poi sono anche in qualche maniera le stesse del mondo comune, si troveranno di fronte per cercare di ribadire una supremazia che vede sempre più i valori rivoluzionati. Per quanto riguarda invece altri aspetti, sicuramente è un fatto che segna la storia del mondo, che può segnare la storia del mondo, che può creare le premesse per un cambiamento del mondo. Questo l'abbiamo vissuto con Mosca, praticamente credo che lì nacque il seme che poi portò a tutto quello che si è determinato nell'est europeo e nell'Unione Sovietica. Io credo che la Cina, il mondo dopo Pechino sarà diverso da quello che era prima, magari non con una rapidità che qualcuno auspica, ma credo che sicuramente già il fatto stesso che si parli di tante cose a proposito della Cina, che si parli di tanti problemi che magari la Cina ha e che devono essere risolti nei rapporti con le altre nazioni, e è un fatto assolutamente positivo. Io ritengo che se non fosse per questo i giochi è stato giusto mandarli a Pechino, perché altrimenti se ci avremmo avuto una superpotenza avrebbe continuato a vivere come viveva, senza aperture nei confronti di niente e di nessuno, e invece oggi come oggi già queste aperture in qualche maniera si intravedono e secondo me si intravederanno ancora più forti dopo i giochi.
Quali sono le aspettative più realistiche di un capo missione?
Beh, diciamo che le aspettative più realistiche, inutile negarcelo, sono quelle relative ai risultati, ma accanto a queste probabilmente a un livello solo leggermente inferiore, c'è il comportamento di una squadra che per essere noi una nazione che è sempre stata al vertice non soltanto dello sport ma anche della storia, della cultura, dell'arte e anche del comportamento nel mondo, è evidente che le aspettative di un capo missione sono anche quelle di avere degli atleti che facciano bella figura non soltanto sul podio, ma che facciano figura anche in tutte le altre circostanze che sono importanti e che sono sotto gli occhi di un mondo che fa delle Olimpiadi l'evento forse più seguito.
Noi abbiamo seguito nei nostri puntate precedenti un po' tutti gli sport, abbiamo seguito anche come si sono preparati i nostri atleti. Invece come si è preparato un capo missione?
Beh, diciamo che si è preparato avendo contatti continui col comitato organizzatore, perché devo dirlo, ma non è una critica, avere a che fare con i cinesi ti fa trovare di fronte a sorprese continue, che non sono, voglio dire, fatti di malafede, ma che sono evidentemente un loro modo di agire, di procedere, sicuramente molto più costante nel comitato organizzatore, un pochettino più labile con tutte le altre istituzioni per le quali è importante avere a che fare prima di andare ai giochi, perché non dimentichiamo che essendo così lontana Pechino ci impone di portare gli atleti a un campus preolimpico che abbiamo dovuto trovare sempre a Pechino, quindi non abbiamo avuto a che fare soltanto col comitato organizzatore che ci seguirà al villaggio e negli impianti sportivi. Per il resto ho cercato anche in qualche maniera fisicamente di adeguarmi all'impegno che poi sarà necessario sostenere durante i giochi, perché significa dormire poco, alzarsi presto, seguire gli avvenimenti agonistici, però voglio dire stare anche all'interno del villaggio, negli uffici, a vedere che tutto funzioni, a vedere che l'apparato sanitario risponde al meglio, perché durante i giochi non ci sono soltanto problemi legati a traumi sportivi, ci sono anche poi tutte le complicazioni della vita comune, dall'influenza alla febbre, da problemi magari legati all'alimentazione, quindi bisogna seguire tutto questo per far sì che tutto sia nei limiti del possibile prevedibile nella gestione delle cose e che anche quando si verifica l'imprevisto, quando è successo in tante occasioni, si sappiano trovare le contromisure immediatamente.
Grazie dottor Pagnozzi, noi le facciamo in bocca al lupo e speriamo di risentirci presto.
Grazie a voi e a presto.
Continuiamo il nostro itinerario per conoscere le diverse discipline sportive che animeranno i giochi di Pechino. Oggi parliamo di judo, ascoltiamo insieme l'intervista del presidente della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate ed Arti Marziali, Matteo Pellicone, curata dal nostro Andrea Proietti.
Buongiorno al presidente Matteo Pellicone, ci può presentare un po' la Federazione Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali?
La nostra è una confederazione perché noi abbiamo 6 discipline sportive che sono la lotta, il judo, il karate, il jiu-jitsu, l'aikido e il sumo. Di queste discipline 2, la lotta e il judo, sono discipline olimpiche.
Come si sono preparati i nostri atleti in vista di Pechino e soprattutto come stanno?
Lei sa che vi sono le qualificazioni in tutte le discipline sportive,
sì. Quindi
si parte dai campionati mondiali che sono state a Rio de Janeiro per il judo e a Baku per la lotta e da lì poi si è andato avanti con i campionati d'Europa e con tutta una serie di tornei. Ai campionati mondiali si qualificavano i primi 6 per categoria di peso. Noi a Rio de Janeiro abbiamo qualificato già degli atleti, 2 di questi hanno vinto la medaglia di bronzo, Irene Ascapin e Roberto Meloni, abbiamo qualificato anche Pino Maddalone, il nostro campione olimpico, Lucia Morico che è stata medaglia di bronzo ad Atene. Globalmente andiamo nel judo con 8 atleti, 4 ragazze e 4 ragazzi. Nella lotta un po' la stessa cosa, oltre ai campionati mondiali dove abbiamo qualificato Timoncini, ai campionati d'Europa si è qualificato un secondo ragazzo, Minguzzi, Andrea Minguzzi. Quindi la squadra della nostra federazione sarà composta da 8 atleti, 4 ragazze e 6 ragazzi, 8 nel judo e 2 nella lotta greco-romana. A fine del mese invece andranno a Pechino, dove proseguiranno lì gli ultimi ritocchi di preparazione.
Sappiamo che la federazione, presidente, punta molto sulla formazione dei giovani. Ci vuole spiegare le iniziative promosse in tal senso?
Le nostre discipline sono altamente formative, cioè sono delle discipline che, oltre all'aspetto agonistico, contemplano un po' tanti altri aspetti, la disciplina, il rispetto dell'avversario. Prendendo il judo, vi è tutto un rituale che è proprio necessario per abituare l'atleta a certe forme, cioè il saluto prima di iniziare il combattimento, il saluto di tutti gli atleti che si allenano al maestro. Non rispettando le regole, alla fine ci si può fare anche male. Se andiamo a ritornare a Jigoro Kano, cioè quello che ha codificato un po' il judo, il principio di Jigoro Kano era proprio questo: il judo educazione, cioè prima che una forma di attività sportiva, doveva essere un'attività che formasse, che educasse il ragazzo.
La partenza è fissata per il 28 di luglio. Qual è il calendario degli appuntamenti?
Dunque, il 28 di luglio si parte e si va a Pechino e sono già organizzate delle sedute di allenamento. Dopodiché il giorno 8 c'è la cerimonia di inaugurazione, il 9 iniziano le gare di judo, che andranno avanti ogni giorno una categoria maschile e una femminile per 7 giorni. La lotta inizia prima che termini il judo. Tra l'altro abbiamo una giornata coincidente con i due ragazzi della greco-romana, Mingus e Simoncini, e Lucia Morico nei 78 kg, che è medaglia di bronzo di Atene.
Quali sono le aspettative, presidente?
In tutte le Olimpiadi noi abbiamo fatto medaglia. 2 medaglie d'oro e una d'argento di Los Angeles, 4 medaglie di Sydney, una d'oro e 3 di bronzo. Diciamo, da Mosca dal 1980 in tutte le Olimpiadi abbiamo fatto medaglia. Cosa prevediamo per Pechino? Intanto Pechino sarà un'Olimpiade molto difficile, perché i padroni di casa si stanno preparando proprio in maniera proprio esasperata, non solo sul piano organizzativo ma anche sul piano degli atleti. Se io vado a guardare i nostri ragazzi con quello che hanno fatto in questi anni, su 10 atleti 7 hanno vinto medaglie o alle Olimpiadi o ai campionati del mondo o ai campionati d'Europa. Ecco, l'ultimo titolo europeo è quello di René Scapin, che tra l'altro ha anche 2 medaglie di bronzo olimpiche e una medaglia di bronzo agli ultimi mondiali. Tutti i nostri ragazzi, anche i più giovani, hanno avuto dei risultati importanti. Ecco, 7 di questi hanno fatto il risultato, cioè medaglia ai tornei più importanti, europei, mondiali e olimpiadi. Io penso che noi andiamo a Pechino, i nostri ragazzi faranno una bella Olimpiade, sono preparati bene, si sentono determinati e quindi andranno lì tranquilli e sereni, e spero che alla fine ritorniamo a casa con qualche medaglia.
E questo anche il nostro augurio. Allora, in bocca al lupo a lei, presidente, e a tutti i suoi ragazzi.
Grazie e tante belle cose a tutti.
A presto, presidente, a presto.
Dal judo al pugilato, ci racconta lo stato di salute dei nostri atleti azzurri il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Franco Falcinelli. L'Italia, presidente, ha avuto sempre una grande tradizione, diversi gli olimpionici divenuti poi campioni del mondo, da Benvenuti a Oliva e ancora a Parisi e Stecca. Quanto e come la federazione ha puntato o sta puntando sulla formazione delle nuove generazioni?
È un processo naturale, quello abbiamo sofferto negli anni in cui nei paesi dell'est c'era il cosiddetto professionismo di Stato, noi dovevamo riapprontare ogni edizione una nuova squadra proprio perché c'era questo naturale passaggio dal dilettantismo al professionismo. Le nuove leve del professionismo, che attraversa da qualche anno un periodo di penombra proprio per carenza di grandi protagonisti, potrebbe sicuramente rimpinguarsi, rafforzarsi con elementi come quelli che usciranno da Pechino.
Qual è la percentuale di giovani che scelgono questo sport? Se ci può fare un po' un identikit?
Noi siamo veramente in un trend di crescita straordinaria, Le nostre palestre sono piene di praticanti. L'avvento delle donne ha portato certamente una ventata di, diciamo, di gentilezza nel nostro ambiente, riproponendo anche una nuova forma di strutturazione delle nostre società, delle nostre attività, delle nostre e quindi tutto sommato abbiamo veramente avuto dall'ingresso delle donne una grande momento promozionale, anche perché se lo fanno le donne chiaramente lo possono fare anche i maschietti.
E come
dicevano che era uno sport molto traumatico, molto pericoloso, in realtà si pone al di sotto della media delle statistiche di infortuni che hanno altri sport. Quindi da questo punto di vista ecco, siamo veramente felici di attraversare questo momento, ma un conto è la pratica, un conto è poi salire sul ring per le alte mete, per gli alti traguardi agonistici.
Lei ha parlato di una presenza femminile in crescita, come spiega questo avvicinamento delle donne nei confronti del pugilato?
Ma io credo che non sia solo una necessità di pari opportunità, ma sia proprio questo sport intanto è ricco di grandi elementi che riguardano la motricità, la gestualità, diciamo così. Norman Mailer, un grande scrittore americano, definisce la boxe il linguaggio del corpo. Quindi credo che nelle forme di non diciamo gestione violenta della battaglia del ring, la box trova nella palestra veramente un'espressione congeniale anche con le possibilità della donna. E quindi noi troviamo veramente grande soddisfazione, anche perché le donne dimostrano poi sul ring carattere, volontà, determinazione, serietà negli allenamenti. Devo dire che è stata una grande sorpresa per me, che vengo dal periodo in cui la boxe era assolutamente vietata alle donne.
Presidente, un'ultima domanda. Manca più o meno un mese all'apertura dei giochi. Quali le aspettative della Federazione Pugilistica Italiana?
Ma noi presentiamo questa volta una formazione qualitativamente molto interessante. Abbiamo due campioni del mondo in carica, una medaglia d'argento e una di bronzo, sempre ottenuta ai mondiali di Chicago nell'ultima edizione l'anno scorso. Quindi chiaramente in qualche categoria abbiamo gli uomini da battere. Certamente poi il torneo olimpico riserva alla boxe quelle sorprese che sono dettate dal sorteggio, che è un sorteggio diciamo indiscriminato, nel senso che può mettere al primo turno i due migliori della categoria, e quindi in quei casi insomma c'è da affidarsi alle sorti e al destino, ma di fatto noi puntiamo a salire sul podio con almeno due nostri protagonisti.
In bocca al lupo, Presidente.
Grazie.
E concludiamo così il nostro consueto spazio sportivo. Ringrazio i nostri ospiti Antonio Menenti, grazie, Andrea Proietti e Massimiliano Castellani di Avvenire da Milano. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Ringrazio Roberta Maccaroni e Maria Serena Tullio per la parte tecnica. Buon proseguimento di giornata con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.